Domenica 15 febbraio è la Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione inizio con l'epistolario Le lettere che Joseph Roth e Stefan Zweig si scambiarono tra il 1927 e il 1938. Centinaia di lettere pubblicate da Adelphi con il titolo Ombre folli, che raccontano il laboratorio letterario di due grandi scrittori e uno dei periodi più tragici della storia europea. Sarà nostro ospite Mariano Croce. E poi ricorderemo Sees Nottebohm, il grande scrittore olandese morto mercoledì scorso. Lo ricorderemo con un'intervista che gli feci nel 2019 in occasione della pubblicazione di un suo libro per Iperborea, 533, il libro dei giorni. E infine con Bruno Nacci parleremo di Auguste de Villiers de l'Isle d'Adam, lo scrittore, drammaturgo, poeta tra i più originali innovatori nella letteratura francese dell'Ottocento, di cui Carbonio pubblica Racconti crudeli. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 15 febbraio. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Tra il 1927 e il 1938, Joseph Roth e Stefan Zweig vissero anni di stretta amicizia e di frequente rapporto epistolare. Si trattò di un'amicizia appunto soprattutto epistolare, coltivata attraverso centinaia di lettere in cui Roth e Zweig continuarono a darsi rigorosamente del lei. I due si videro direttamente in due sole occasioni, in Costa Azzurra e a Ostenda. Roth è l'autore di alcuni tra i grandi capolavori della narrativa europea della prima parte del Novecento, La Marcia di Radetzky, Giobbe, La Cripta dei Cappuccini. Il mondo di ieri, Il candelabro sepolto, L'impazienza del cuore sono invece tra le opere più celebri di Stefan Zweig. L'epistolario tra i due copre, racconta 11 anni di una tra le fasi storiche più tragiche dell'Europa. In queste lettere però c'è anche la vita privata, la letteratura, il carattere, no? Dei due scrittori, la cui vita alla fine fu irrimediabilmente e tragicamente segnata da quelle vicende. Le lettere tra Zweig e Roth vengono pubblicate oggi da Adelphi con il titolo Ombre folli, lettere 1927-1938. Con la traduzione e una prefazione di Ada Vigliani ne parliamo con Mariano Croce. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
Mariano Croce insegna filosofia politica alla Sapienza di Roma. Allora, vorrei iniziare, Mariano Croce, con una domanda che riguarda il periodo, no, in cui i due scrittori si scambiano centinaia di lettere. Sono anni, mi pare, in cui Zweig godeva di una grande notorietà, era scrittore affermato, rispettato. La fama di Roth forse era più limitata agli addetti ai lavori. Ecco, in quale fase della loro vita si colloca questa corrispondenza e quindi la loro amicizia?
La corrispondenza tra i due si snoda prevalentemente lungo gli anni 30, decennio tragico che si conclude con l'esilio per entrambi. Si conoscono già dagli anni 20, ma il rapporto si intensifica proprio intorno al 33, noto per l'ascesa di Hitler e per il progressivo diffondersi in tutta Europa delle forze filonaziste. Sottolinea giustamente la differenza di status, perché Zweig, viennese, proveniente da famiglia molto agiata, benestante, era all'apice della fama, uno degli scrittori più letti e tradotti del tempo. Roth invece, da una piccola città della Galizia, territorio facente parte dell'impero austro-ungarico che oggi si trova in Ucraina, pur rispettato negli ambienti letterari, però viveva di una vita nella costante precarietà, nella costante necessità di trovare editori, nella lotta personale contro se stesso. Questa simmetria è importante per capire la relazione, perché Zweig non è solo un amico intellettuale più grande di qualche anno e di più ampio prestigio, è un sostegno materiale e psicologico, lo sprona, gli indica la corretta via, gli dà denaro, gli trova editori.
Aveva problemi di alcolismo, no, anche Roth?
Sì, profondamente, insomma, morirà per questa ragione, e Zweig cerca di riportarlo sulla buona strada mostrandogli l'impossibilità di una vita come quella di Roth. In realtà questa tendenza di Roth è anche legata molto al suo stile, alla sua scrittura.
Questo epistolario, adesso lo diceva lei, no? Racconta molte cose della vita privata, della politica, della società che appunto i due scrittori frequentarono. Allora, tra gli aspetti però mi sembra più forti, presenti nel libro, c'è proprio la questione del lavoro letterario, no? Ne parlano spessissimo, non soltanto proprio dell'idea di letteratura, ma anche degli aspetti pratici, gli editori, i soldi, no? È un epistolario che in qualche modo rappresenta o potrebbe rappresentare una sorta di laboratorio, cioè di dietro alle quinte del lavoro dei due scrittori. Allora, che tipo di letteratura, anche di ideale letterario, emerge da queste lettere?
È un aspetto in effetti sottovalutato dell'epistolario, che ha molti, molti lati interessanti dal punto di vista storico e di concreta traduzione dell'amicizia. E in realtà, come dice lei, si mostrano qui in questo loro scambio due modelli opposti di scrittore e di letteratura, che sono in tensione costante. Da una parte c'è Roth, per cui la letteratura è innanzitutto una forma di destino personale, viscerale. Scrivere non è mai solo un mestiere, non è un progetto culturale, è una necessità di vita. Nelle lettere lo scrive sotto pressione economica, in condizioni precarie, sempre in uno stato di fragilità emotiva e fisica. Quindi c'è la letteratura come testimonianza, esposizione di sé, immersione nel tragico del tempo. L'opposto è Zweig, che è il modello della letteratura come forma, mediazione, controllo, temperamento. Zweig è organizzato, programmato, riflessivo, anche quando, e questo è importante, quando lavora su temi drammatici c'è sempre la distanza del filtro letterario formale. E nelle lettere insiste molto, soprattutto quando non vede ancora la tragicità degli eventi, insiste molto sul, e forse ironicamente al contempo, sulla disciplina, sull'equilibrio interiore dello scrittore. È interessante perché Zweig trasforma l'esperienza in qualcosa di gestibile, manovrabile, comprensibile. Quindi abbiamo questi due modelli, questi due ideali. Lo scrittore testimone viscerale che paga in prima persona, e lo scrittore che è Roth, invece lo scrittore come grande mediatore culturale, pontiere, che cerca di salvare il mondo attraverso la forma letteraria.
Tra l'altro, scusa se interrompo, i due avevano anche caratteri, no? Diversi, profondamente diversi, cioè da un lato Roth era più deciso nei suoi giudizi, più esplicito, con una personalità diciamo così anche più radicale e sanguigna, Zweig più distaccato, ironico e riflessivo. Alla fine, comunque, come dire, simile era il senso di disperazione, no? Per come stavano andando le cose in Europa.
Sì, questa dualità riflette in fondo una convergenza, perché certamente Roth è velleitario nella propria capacità di profezia, molto vicino, che lambisce l'Apocalissi. È già nel 1933 ed ha ragione, certo della fine. Per lui l'unica vera speranza è questa follia della restaurazione degli Asburgo, il cui impero era finito con la fine della prima guerra mondiale nel 1918. Ed era veramente viscerale in questa sua capacità di leggere il futuro. Zweig, in una lettera del 1939 al collega Romain Rolland, scriverà che Roth fu fisicamente distrutto dall'hitlerismo. Zweig invece è molto diverso, perché cerca ironia, distanza, e si autoillude. Questo è anche ciò di cui si autoincolperà fino alla sua morte, ecco. Si dà alla possibilità di un riscatto tramite ragioni.
Senta, allora, proprio adesso ci faceva riferimento con la questione degli Asburgo, no? Allora, dalle lettere emerge una sostanziale differenza nei modi in cui appunto Zweig e Roth reagiscono alla cancellazione del vecchio ordine e all'emergere quindi anche dell'hitlerismo, dei totalitarismi europei. C'è una differenza di visione politica. Roth appunto era un monarchico convinto, credeva alla possibilità di un ritorno degli Asburgo, no? Nella persona di Ottone d'Asburgo. Zweig era invece più vicino a un'idea pacifista, cosmopolita, lei adesso faceva riferimento a Romain Rolland, c'era una differenza di carattere e personalità. Mi sembra comunque che alla fine poi l'analisi di Roth sull'ascesa e i riflessi del nazismo sia risultata più realistica, più efficace, più esatta, ecco. Che cosa ne pensa?
È interessante questo elemento di Roth. Senz'altro Roth ci aveva preso, ecco, l'esito è quello che egli aveva profetizzato. E univa questa contraddizione, per cui da un lato era animato da uno spirito monarchico che sa di delirio, la sua posizione è del tutto anacronistica. Nel 1934 che Ottone d'Asburgo-Lorena possa restaurare la monarchia è un delirio, eppure questa è un filtro, è come un prisma che consente una feroce lucidità, capisce che il nazismo non è un passaggio transitorio, piuttosto è l'esito di forze storiche profonde che lavorano in modo carsico e da tempo, nazionalismo, risentimento delle masse, il collasso dei valori tradizionali, e quindi è come se questa nostalgia asburgica non fosse la reazionaria in senso triviale, è la difesa di un ideale, l'impero sovranazionale che teneva insieme popoli diversissimi proprio perché non fondato sull'identità etnica. E Zweig invece non è stato mai capace, questo fu il lungo autorimprovero, il doloroso autorimprovero, soprattutto verso i giorni della fine, era un pacifista convinto già dalla prima guerra mondiale, ha cambiato idea in quella fase, era il vero intellettuale umanista che crede nella forza delle idee, della ragione, del dialogo, della cultura come antidoto al male, continua a sperare fino alla fine. E questo segna anche la differenza temperamentale, perché Roth vive, nasce povero, vive nella precarietà, una vita ai margini, e capisce istintivamente la violenza che ribolle sotto la superficie della società. Zweig ha tutt'altro tipo di vita, abituato al successo, alla razionalità borghese, alla ricchezza, fatica a credere che davvero quello sia la parabola dell'Europa. E però per dura ironia della sorte è Zweig che trae le conclusioni più radicali, perché appunto nel 42 assieme alla moglie si suicida, non trova ragione per continuare a vivere, mentre Roth muore a Parigi nel 39, qualche anno prima, però per le conseguenze dell'alcolismo cronico.
Allora, senta, prima torniamo all'ultima domanda, quello che diceva adesso, però Zweig e Roth erano ebrei. Per ragioni diverse, nessuno dei due contemplò mai la possibilità di trasferirsi in Palestina in anni così tragici. Roth appunto muore a Parigi, restando attaccato a questo vecchio anacronistico, come diceva lei, passato asburgico, il cui dissolvimento tra l'altro lui aveva raccontato nei suoi libri. Zweig va prima a New York e poi in Brasile, dove si suicida insieme alla moglie. Quindi, in qualche modo, come dire, il loro ebraismo era qualcosa di totalmente europeo, in una visione, concezione cosmopolita, non assimilabile, diverso, diciamo, rispetto all'ideale sionista su cui stava per sorgere lo Stato di Israele.
Ma senz'altro, questo secondo me è uno snodo cruciale, di nuovo nella sua ambivalenza e duplicità, perché sono due tipi di ebraismo diversi, però due tipi di ebraismo fortemente integrati nell'Europa. Perché? Allora, diversi perché quello di Zweig è colto e integrato, e quello di Roth è periferico e tendente alla seclusione, però ambedue condividono, rispetto ad altre posizioni, un tipo specifico di identità ebraica che in fondo è quello che l'antisemitismo europeo ha distrutto, cioè l'ebraismo assimilato e illuminato dell'Europa centrale. Nessuno dei due era religioso in senso tradizionale, addirittura Roth verso la fine della sua esistenza dirà che si vuole convertire al cattolicesimo proprio per quella sua vena restaurativa, e anche Zweig è agnostico nella sostanza. Però la loro identità non era né semplicemente austriaca né semplicemente ebraica, era l'ebraismo della diaspora che aveva contribuito in modo unico all'edificazione dell'Europa cosmopolitica. Per ambedue quindi la Palestina non è un'ipotesi, non è un'opzione. Per Roth vuol dire nazionalismo, è che qualcosa che odia, quindi l'idea di uno Stato ebraico fondato sulle etnie non è per lui un'opzione. Vuole l'opposto, vuole restaurare l'impero. Per Zweig vale la stessa cosa, l'identità non è qualcosa di sostantivo legato ad una cultura del suolo, è la cultura con la C maiuscola dell'Europa, e quindi entrambe rappresentano generazioni di europei che non possono cedere rispetto alla opzione sionista. Cioè, per loro l'antisemitismo dell'Europa non aveva saputo cogliere l'essere europei dell'ebreo della diaspora. Questo ebreo della diaspora che Roth e Zweig incarnano in questa duplicità così profondamente europea e che invece l'Europa non accetta e distrugge.
Allora, senta, un'ultima cosa, Mariano Croce, l'epilogo, no? È drammatico. Zweig scrive a Roth senza avere risposta, poi gli arriva un telegramma che lo informa della morte di Roth a Parigi, scrive appunto a Roland e dice: non diventeremo mai vecchi, noi esiliati. 3 anni dopo, il giorno prima del suicidio, tra l'altro, scrive un'altra lettera ad un amico, adesso non ricordo chi, dice di essere contento che Roth non abbia dovuto assistere al tormento di quegli anni, quello che stava venendo, la guerra, eccetera. Come dire, la corrispondenza si chiude proprio con i due scrittori schiacciati dalla storia di quegli anni.
Beh, sì, concordo, l'epilogo è un po' disarmante. Le ultime lettere Zweig e Roth, peraltro senza risposta, hanno dello straziante. C'è la sensazione che Zweig cerchi disperatamente di aggrapparsi all'ultimo legame con un mondo che scompare, ma nel frattempo questo mondo è scomparso. Quindi davvero non diventeremo mai vecchi noi esiliati è la terribile constatazione di un esilio che non è geografico, è esistenziale, qualcosa che al tempo anche Hannah Arendt andava sottolineando. Essere tagliato fuori dal tempo, dalle possibilità di un futuro, perché l'Europa è un altro e terribile e autodistruttivo progetto. Roth muore in tempo, cioè prima di veder realizzate le proprie profezie, e Zweig è come se si sentisse fuori tempo, contento appunto che Roth non abbia potuto vedere la fine. Però anche per Zweig la vita si è fatta insopportabile, cioè non hanno le categorie della ragione non reggono più, non fanno più da filtro, non sanno più rendere conto di ciò che accade è completamente irrazionale, e la corrispondenza si chiude con questi due vinti della storia che sono del tutto schiacciati, e in questo senso Ombre Folli potrebbe anche servire, nella speranza che non serva in tal senso, ma che da diagnosi del presente, ecco, come diceva Roth, la ragione non dà preavviso del proprio trasloco, però non voglio incupire qui, per carità, leggiamoci questo scambio che ha delle profondità e delle bellezze uniche.
Joseph Roth e Stefan Zweig, Ombre Folli, lettere 1927-1938, a cura di Madeleine Rietra e Rainer Joachim Siegel. La prefazione e la traduzione sono di Ada Vigliani, sono 516 pagine. Lo pubblica Adelphi. Ne abbiamo parlato con Mariano Croce. Grazie davvero.
Grazie a voi, grazie molte.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. È morto mercoledì l'11 febbraio Sees Nottebohm, il grande scrittore olandese, romanziere, poeta, saggista, autore di libri di viaggio, giornalista. Sees Nottebohm lascia un corpo di opere di straordinaria forza e originalità in cui l'io del narratore intrattiene un dialogo continuo e in costante mutamento con i luoghi e con il tempo. Nottebohm è stato anche giornalista, seguito come testimone momenti cruciali del secondo Novecento. Allora, per ricordare Nottebohm ho scelto un'intervista che gli fece a Milano nel novembre 2019. Lo scrittore era appunto a Milano con la moglie in occasione di Book City con uno dei suoi libri, 533, il libro dei giorni, pubblicato come gli altri suoi libri da Iperborea. Ecco, mi sembra che quel lavoro, quel libro e quello che ci disse lo rappresentino bene come scrittore.
Sees Notebom è nato all'Aia il 31 luglio 1933. È poeta, romanziere, drammaturgo, viaggiatore. Era a Budapest nel 1956, era a Parigi nel maggio del 1968, era a Berlino nell'89. Ma i suoi viaggi hanno toccato tante parti del mondo, l'amatissimo Giappone, l'Asia in genere, l'America Latina, l'Africa. I libri di Notebom sono pubblicati in Italia da Iperborea per la gran parte. Cito tra questi Il canto dell'essere dell'apparire, Rituali, Filippo e gli altri, Le volpi vengono di notte, Tumbas, fino proprio all'ultimo 533, il libro dei giorni, tradotto in italiano da Fulvio Ferrari. Un libro questo che nella sua forma frammentata, metà strada tra il racconto, la meditazione, le memorie di viaggi e persone, riassume i temi e la sensibilità letteraria di questo straordinario scrittore che la New York Times ha definito una delle voci più alte della narrativa contemporanea.
Living there on this island in the Mediterranean, where you're rather isolated as a person, but plants are there every day, and the plants have their life, and then it's raining, and then it's storming.
533, il libro dei giorni, raccoglie proprio i giorni in cui si sviluppano questi pensieri e ricordi. Il racconto parte da cactus, alcuni cactus che Notebom ha acquistato in una serra di Minorca dopo un viaggio nel nord del Cile alcuni anni fa. In un primo momento Notebom non era sicuro che queste piante del deserto sopravvivessero al clima delle Baleari, alla tramontana fredda dell'inverno. Invece i cactus non solo sono sopravvissuti, ma sono anche cresciuti, ognuno acquistando una forma particolare e un soprannome che Notebom gli ha dato, il soldato, il messicano, il torturato. E sono cresciute altre piante, per esempio le palme che Notebom piantò oltre 30 anni fa, e poi l'ibiscus, l'eonio e così via. Il giardino della casa di Minorca di Notebom è cresciuto e si è trasformato. Accanto alla casa principale, lo scrittore ha poi costruito il suo studio con delle piccole finestre che danno proprio sul giardino, e lì scrive questo suo libro che parte dal giardino per intrecciarsi ai ricordi di una vita, i viaggi in Germania, in America Latina, nel Nord Africa, gli incontri di Notebom da Max Frisch a Mitterrand, e poi i libri e gli scrittori più amati, Dante, Borges, Cervantes, Joyce, Montaigne, e i pensieri, i suoi pensieri, sollecitati dalla lettura di un libro, dall'osservazione di un animale in giardino, dal mutare del tempo. Pensieri sulla morte, che è uno dei temi più ricorrenti in Notebom, pensieri sull'Europa, sul senso dello scrivere, sul sogno, sui tanti viaggi fatti. 533, il libro dei giorni, è una trama di pensieri, idee e fili di narrazione che si sviluppano senza un ordine apparente, ma che alla fine compongono il ritratto di una vita di scrittura e di letture. Soprattutto il confronto con gli amatissimi libri che Notebom ha letto nella sua vita, ecco, questo è fondamentale. Allora la prima domanda che gli ho fatto è proprio sui libri. Quanto sono importanti per Notebom i libri per far scoccare la scintilla della scrittura?
Well, I think it has been essential from the beginning. I recently found in my old books.
I libri per me sono stati essenziali, sin dall'inizio. Recentemente ho trovato tra i miei vecchi libri una copia di un libro di Sartre, L'esistenzialismo e un umanesimo, con la data 1953. Avevo 19 anni. Mi sono chiesto che cosa ci avevo capito allora. Probabilmente nulla. Più tardi, molto più tardi, l'ho letto. Una biblioteca si costruisce in modo quasi organico. Si comincia a viaggiare e i libri e le lingue si accumulano. Durante un viaggio in Italia ho scoperto Pavese, ne ho capito l'importanza. ma non leggo l'italiano, lo capisco ma non lo leggo, e quindi ho acquistato i libri di Pavese in tedesco, che leggo tranquillamente. Più tardi nella mia vita sono diventato un appassionato di poesia e ho scoperto Montale, che leggo in inglese, e così via.
And that's how you build a library. First of all, I travel all the time, so you leave your house.
È così che ho costruito la mia biblioteca. C'è anche il fatto che ho viaggiato moltissimo tutta la mia vita. Lasciavo la mia casa per 3, 4, 5 mesi e quindi compravo in giro dei libri che magari già possedevo. Io ho 3 case, una a Minorca in Spagna, una nel sud della Germania e una ad Amsterdam. Quindi ho 3 biblioteche e spesso i libri che mi servivano erano sempre da un'altra parte, dannazione, e quindi li ricompravo, magari in un'altra lingua. Insomma, una follia. A un certo punto ho detto basta. Il fatto è che il libro che ti serve in quel particolare momento è sempre da un'altra parte.
But the one book that you do miss is always somewhere else. My French publisher started this. They make special thin books that you easily put in there. That's how my French publisher started this.
Sez Notebom gira sempre per il mondo con un taccuino. Sono taccuini piccoli con la copertina in cartoncino nero che Notebom mi ha mostrato durante il nostro incontro a Milano. Ci scrive con una calligrafia anch'essa minuscola, ordinatissima, che scorre molto veloce da sinistra verso destra, senza che ci sia una sola cancellatura, senza una sbavatura sul foglio. Per Notebom questo esercizio è fondamentale per conservare la memoria di quello che ha visto e fatto. Molti articoli e reportage durante la sua vita sono stati scritti per giornali e riviste dai luoghi che ha visitato. Li ha anche raccolti questi articoli in un libro, Hotel Nomade, in cui ci sono tutte le stanze degli hotel che ha girato. Però di solito Notebom scrive i libri, non gli articoli, nel suo studio e quei taccuini quindi gli consentono di ricordare. La sua produzione, come dicevo, è copiosa, varissima, molto varia, fiction, reportage, poesia. È un viaggio tra i generi, oltre che tra i luoghi, che lo ha reso uno degli autori più ammirati, tradotto in decine di lingue, e il suo nome, tra l'altro, ogni anno emerge anche tra quelli candidati alla Nobel per la letteratura. Allora gli chiedo qual è, a suo giudizio, ciò che tiene insieme libri e generi letterari così diversi nella sua produzione.
Very simple answer. Me. Because at a certain point you write a novel. But I'm still me.
La risposta è molto semplice, me stesso. È diverso il modo in cui si lavora per questi generi differenti. La poesia arriva improvvisamente e devi essere capace di usare il momento. Devi usare il momento dell'ispirazione e poi lavorare, perché è vero che l'ispirazione non basta. Ti viene un'idea e poi ci lavori sopra. Con il romanzo è molto diverso. È necessaria la disciplina. Conosco alcuni scrittori che si siedono regolarmente al tavolo dalle 9 all'1 per scrivere un romanzo.
Who will sit there at 9 o'clock in the morning till 1 to write a novel?
Il libro dei giorni contiene diverse riflessioni di carattere politico. Per esempio c'è un parallelo molto interessante tra Germania e Spagna, due paesi che si trovano a fare i conti in modo diverso e con esiti diversi con la loro storia, con la memoria. E poi Notebom riflette sull'Europa, di cui appunto lo scrittore rileva l'identità letteraria ma lamenta la perdita di unità politica ed economica. Alla fine però costantemente il pensiero e la scrittura nascono e si sviluppano a partire dal giardino che circonda lo studio di Notebom. Gli animali, i ragni, le tartarughe, le piante, le stagioni che si avvicendano. E l'osservazione sulla natura si intreccia a quella sulla precarietà della vita. Ecco, allora ho chiesto a Sez Notebom se è proprio l'osservazione della natura, natura che è qualcosa di perenne, a far sentire ancora di più il senso di limitatezza, di mortalità della condizione umana.
When you get older, I get a completely different relationships with plants, flowers and especially also with animals.
Invecchiando, tendi ad avere un tipo di relazione completamente diversa con le piante, con i fiori e soprattutto con gli animali. Mi succede una cosa strana in questa fase della mia vita. Quando incontro qualcuno con il cane, guardo prima il cane che la persona. E sento che, non so come, il cane si accorga della mia attenzione nei suoi confronti. Tu mi chiedi se nella natura attorno a me io veda i segni della mia mortalità. No, non direi. Potrei dire scherzando che guardo un cane o una pianta e penso: sei fortunato, non devi leggere, non devi votare.
I mean, I've been interested in politics all my life, but now I get like I'm over that. I just see in them we share.
Voglio dire, la politica è sempre stata importante per me, ma ora sono oltre. Comunque no, davvero, quando guardo il mondo naturale alla mia età vedo ciò che tutti condividiamo, il fatto che siamo nati, che moriremo e che non vogliamo ammalarci. Il cane forse non ci può ragionare, ma esprime questi sentimenti attraverso i suoni, il movimento. Provo un sentimento di fraternità nei loro confronti.
No, I feel a confraternity, I don't know, with them.
L'ultima pagina di 533, il libro dei giorni, si conclude a Ponte Prima, il luogo dove tra Medioevo ed età moderna naufragarono centinaia di navi e centinaia di persone morirono. La memoria di quegli eventi si confonde quindi alla fine del libro alle parole di Lucrezio, di Virgilio, di Nietzsche, di Schopenhauer, mentre il mare in tempesta ricorda proprio l'incertezza del destino umano. E la visione finale è in qualche modo il sigillo di una vita di viaggi e di letture che ora si concentrano proprio su quest'isola nel Mediterraneo. Per finire, Says Notable.
It has become different. When you have written, let's say, many stories, because novels are also in a way stories, you've been looking at the world, you've been looking at humankind.
Tutto è cambiato ora. Ho scritto così tante storie, perché i romanzi sono in qualche modo delle storie. Ho guardato al mondo guardando all'umanità e ho inventato delle vite nei miei libri. Oggi mi ritrovi da solo e non voglio scrivere molto su me stesso. Mi è piaciuto scrivere su ciò che mi circonda, i cactus, il tempo meteorologico, i miei libri.
As if you at the end, I'm 86 years old, I mean, you withdraw a little bit from the world. Only then suddenly you still have to go.
Ho 86 anni e a questa età inevitabilmente ti ritiri un po' dal mondo. Vivo per almeno 3 mesi all'anno in mezzo alla natura, a Minorca. Sono isolato, ma non completamente. Il villaggio è vicino e ogni giorno vado a un caffè gestito da un italiano. Prendo il mio caffè e leggo i giornali. Quindi non sono fuori dal mondo. Poi però, dopo 3 o 4 mesi di questa vita, devo, per esempio, venire a Milano. E devo passare per 2 volte all'aeroporto e incontro molte persone e così via. Ecco, semplicemente non ne ho più voglia, non voglio più farlo. Certo, mi piacerebbe andare per un'ultima volta in un paese che amo, il Giappone, vorrei andare a New York, ma la voglia di viaggiare si assottiglia sempre di più.
But if I want to go one last time to a country that I love very much, like Japan, I will have to do it, or New York. But it gets less and less.
Says Notable 1933-2026. La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Auguste de Villiers de l'Isle Adam è stato un drammaturgo, poeta, romanziere francese. Nasce nel 1838, muore nel 1889. Le sue opere, L'Ève Future, Axel, Conte Cruel, sono tra le più originali della letteratura francese della seconda metà dell'Ottocento. Intrecciano satira sociale, grottesco, macabro, racconto fantastico in una varietà di visioni e prospettive che ha fatto considerare Villiers de l'Isle Adam un discepolo di Edgar Allan Poe, un anticipatore di temi e atmosfere di Lovecraft, della science fiction, un esponente anche della corrente letteraria simbolista. Villiers de l'Isle Adam era amato da Mallarmé, Humain lo cita con ammirazione nel suo A Rebours. Allora, Carbonio Editore ripubblica in queste settimane proprio Racconti crudeli, con la traduzione di Bruno Nacci, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Bruno Nacci, scrittore, traduttore, tra gli altri ha scritto su Blaise Pascal. Allora, senta Bruno Nacci, Racconti crudeli è una raccolta, 28 racconti, no, riuniti per la prima volta nel 1883. C'è questa satira della stupidità, della superficialità gretta materialista della borghesia, no? Che è uno dei temi più forti dei racconti. Vorrei partire dal primo, quello delle signorine, no? Di Bienfilâtre, in cui ci sono queste due ragazze, Olympe e Henriette, che sono sostanzialmente due prostitute. Olympe si innamora di un giovane studente povero, questo, diciamo, le fa trascurare la sua professione. Ed è ciò al tempo stesso che paradossalmente la fa cadere nella considerazione della società attorno a lei. Allora, la crudeltà del titolo è in qualche modo, come dire, l'inumanità, l'assurdità delle regole borghesi?
Ma in parte sicuramente sì. Villiers si riteneva, non che non lo fosse in un certo senso, ma si riteneva l'erede di una tradizione aristocratica. Che guardava certamente, e non solo lui, al mondo borghese, al mondo post-rivoluzionario, come qualcosa, come un periodo di grande e inarrestabile decadenza. Da qui il fatto che quasi tutti i suoi racconti, o per un verso o per un altro, certamente possono essere considerati una critica della società borghese, della tecnologia borghese, della morale borghese e soprattutto della ipocrisia borghese. Allora, il racconto che apre poi appunto i racconti crudeli a cui lei fa riferimento, quindi Le signorine Bienfilâtre, si inserisce perfettamente in questo filone di satira un po' anche in certi momenti alla Swift. C'è da dire una cosa, questo racconto ci porta anche al racconto di esordio di Maupassant, tutto sommato di pochi anni prima, cioè Boule de Suif, palla di sego, che rappresentava anche qui un viaggio in carrozza di un gruppo di borghesi, di buoni borghesi, che guardano in questa grande carrozza con un certo disprezzo, anzi lasciano in un angolo una prostituta, salvo poi quando un ufficiale tedesco, siamo durante la guerra franco-prussiana, arresta con la carrozza e chiede, come dire, un favore sessuale, tutti indicano lei, la prostituta, come la naturale preda per il soldato tedesco. Ecco, nelle signorine Bienfilâtre la satira viene rivolta anche alla famiglia, perché sì. I genitori di queste due sorelle sono perfettamente consapevoli, anzi raccolgono i benefici poi della professione delle due figlie, e la satira si estende a questo grande caffè, ritrovo, eccetera, in cui tutti guardano a questa coppia di genitori ma anche di figlie come una coppia irreprensibile, come quasi un esempio di vita sociale, di vita morale. E quando poi una delle due, appunto, come ricordava lei, si innamora di un giovane spiantato e quindi rinuncia almeno momentaneamente alla professione presa da questa passione, tutti le si rivoltano contro, ma ancora di più lei stessa si sente in colpa, e la colpa è appunto quella di avere trascurato l'amore mercenario per un amore romantico.
Mi pare sia il secondo, adesso non mi ricordo esattamente, Vera, no? Che rappresenta un'altra tendenza importante di Vienna, cioè c'è un conte la cui moglie muore improvvisamente e lui vive nella convinzione, poi ci sono i domestici eccetera, che l'amata continui però a vivere con lui in questo castello. Allora, cos'era questo fantastico di Vie? Cioè, mi sono anche chiesto, per dire, questi sono racconti scritti per riviste, per giornali, quindi magari c'era l'occasione per adeguarsi ad una richiesta che veniva dal pubblico, ma il fantastico era in qualche modo un altro modo per rompere le convenzioni sociali?
Beh, in questo racconto che lei cita, come anche in altri, penso ad esempio il bellissimo e terribile Da perderci la testa, in cui la morgue, quindi dove vengono raccolti i cadaveri di quelli che muoiono durante la giornata, si confonde con un caffè qualsiasi, laddove quindi i vivi e i morti sembra che tra i vivi e i morti non ci sia nessuna differenza, ma in questo racconto, appunto, a cui fa riferimento lei, l'assenza di questa moglie adoratissima, come in altri, diventa una presenza, non solo, come dire, da un punto di vista fantastico. Qui certamente si potrebbe citare Edgar Allan Poe. Qui certamente si può pensare a un certo fantastico tenebroso dell'ultimo scorcio dell'Ottocento, ma anche a qualche racconto, qualche passaggio in prosa di Baudelaire. Ma l'assenza si carica di una presenza particolare, perché questo uomo che viene lasciato vedovo nei primi attimi, nei primi momenti, insomma, in cui gode questo grande amore, genera in sé il fantasma della morte, della morta, e questo fantasma diventa vivo per lui. E ci sono altri racconti però in cui accade qualche cosa di simile. Non a caso, nella critica alla tecnologia della società borghese, ricorre spesso, penso poi al romanzo Eva Futura, che è il grande romanzo fantascientifico di Vie, quando racconti, e poi in questo grande romanzo si inscena addirittura la creazione di una creatura fantastica, la creazione di un essere artificiale, e chi più di noi può essere consapevole, può avere sotto gli occhi, pensiamo all'intelligenza artificiale, alle sex dolls, eccetera, di come andrà a finire, diciamo, questa tecnologia. Ma sotto questa tecnologia delirante per Vie, e che lascia stupiti noi stessi, c'è indubbiamente un desiderio, e c'è il desiderio mai morto in Vie, non so in noi, di una realtà ideale, di una realtà che non si macchi di tutte quelle brutture a cui la realtà ci abitua e che noi stessi commettiamo.
Senta, Naci, allora mi sono andato a guardare un po' di cose della vita di Vie de l'Isle Adam, no? Mi sembra abbastanza avventuroso, interessante. Allora, lui nasce in una famiglia aristocratica, ma di provincia, cioè bretone. Va a Parigi sostanzialmente con i soldi della zia, entra poi in questi circoli letterari, conduce una vita notturna, diciamo anche così, piuttosto movimentata, conosce Baudelaire, tra l'altro interessante, va a incontrare Wagner in Germania, partecipa alla comune, resta senza soldi, mi pare che per mantenere la famiglia si metta anche a dare lezioni di boxe, insomma, come dire, non si è fatto mancare niente in qualche modo.
Qui tocchiamo un altro dei temi, oltre a quello della critica sociale, di Vie de l'Isle Adam, e cioè la figura del dandy, che coinvolge la figura dell'artista. È un tema oltretutto vivissimo nell'ultimo scorcio dell'Ottocento, non solo francese, pensiamo anche a Oscar Wilde, eccetera. il dandy, chi crea la figura del dandy da un punto di vista letterario, ma anche filosofico, è certamente Baudelaire. Ora, vi è appreso da Baudelaire, di cui era amico tra l'altro, e sarà proprio Baudelaire che gli fa conoscere Wagner, ha preso questa figura del dandy, che in Baudelaire è un atteggiamento certamente, ed è un atteggiamento di sfida della società, alla società, Villiers la prende come qualche cosa di più interiore. Lei faceva riferimento a questi contrasti, ce ne sono tanti altri. Viveva in camere d'affitto ammobiliate, miserabili, condusse una vita molto povera, questa è la verità, ma pare non mancasse mai in queste stanze ammobiliate un angolo per il pianoforte, perché suonava molto bene il pianoforte. Come ricorda lei, per campare arrivò anche a dare lezioni di box, si arrabattò a fare qualsiasi cosa. Aveva molti amici importanti, da Mallarmé a Baudelaire stesso, a Léon Blois e tanti altri, ma tenne sempre tutti abbastanza distanti dalla propria vita privata. Descrisse donne dell'alta società, donne molto raffinate, addirittura appunto nel romanzo In Eva Futura descrive una donna ideale, artificiale, creata artificialmente, e poi si mise con la figlia analfabeta di un vetturino, e soltanto in punto di morte, e grazie a Mallarmé, la sposò e riconobbe il figlio naturale.
Senta, allora, adesso lei citava Mallarmé, no? Mi sono segnato quello che Mallarmé diceva appunto dei racconti crudeli in una lettera a Villiers de l'Isle Adam. Scriveva: hai messo in quest'opera una straordinaria quantità di bellezza, il linguaggio di un dio è davvero ovunque. Allora, è vero che, come dire, che questi racconti, in questi racconti, come dire, c'è un'attenzione molto forte alla lingua, allo stile, no? Tanto che mi sembra che in qualche modo poi Villiers de l'Isle Adam sia stato anche associato ai poeti del Parnasse. Allora, mi sono chiesto, leggendo alcuni di questi racconti, una lingua così ricercata, nel descrivere e criticare però una società che è una società a lui contemporanea, serviva, come dire, anche ad alimentare questo senso di straniamento, di estranietà, di grottesco di quei verso quei valori, verso quei personaggi?
Beh, se si paragona il francese, non dico aulico perché non è vero, però insomma, come dice lei, insomma, una lingua molto spessa, ecco, molto, non a caso, interessava un Mallarmé, un poeta come Mallarmé, un francese ricercato, anche con un'espressione non più in uso, che sono un po' anche la croce e la delizia del traduttore, se vogliamo, di Villiers de l'Isle Adam. Certamente questo tipo di lingua crea il contrasto, evidenzia il contrasto, questo sicuro. Ma se lo paragoniamo a un autore coevo, cioè Maupassant inaugura la scrittura, non dico giornalistica, ma la scrittura del Novecento, la grande scrittura americana, ad esempio, del Novecento. I racconti sono tutti, come dire, scritti, annotati, con una scrittura veloce, incisiva, rapida, una lingua moderna. Ecco, tutto questo non c'è in Villiers. In Villiers il passo della lingua, la costruzione sintattica della lingua, sì, si contrappongono in un qualche modo al meccanismo e alla superficialità della società. Questo certamente è una scelta, non so se del tutto voluta o comunque istintiva, che costituisce uno degli elementi determinanti dell'importanza di Villiers.
Allora, senta un'ultima cosa. Allora, lei parlava adesso dell'importanza di Villiers. Lui mi pare muoia, adesso me lo sono andato a guardare, aveva 51 anni, quindi diciamo era giovane, no? Ecco, che tipo di influenza ha avuto, se ha avuto una qualche influenza, sulla letteratura successiva, soprattutto ovviamente quella francese?
Guardi, è una domanda che mi sono fatto anch'io altre volte, e cioè, ma più che farmi questa domanda, mi sono chiesto, si parla molto, si è molto parlato, è stato molto tenuto presente o poco Villiers, ad esempio nella grande letteratura francese del Novecento, La mia risposta è no. Imprevedibilmente o paradossalmente, io trovo la presenza di Villiers in autori come Borges, ad esempio, o come Marcel Schwab. Trovo cioè la sua presenza negli autori non solo più vicini al fantastico, tra virgolette, ma che, pensiamo a Borges, ecco, non fanno parte certamente per ovvi motivi della letteratura francese, ma che sono molto vicini a noi, e quindi penso che potrebbe essere anche riscoperto nella nostra contemporaneità, mentre è stato abbastanza trascurato, credo, nel Novecento francese.
Auguste de Villiers de l'Isle Adam, Racconti crudeli, sono 280 pagine, li pubblica Carbonio, li traduce Bruno Nacci, che è stato nostro ospite. Grazie ancora.
Grazie a lei e grazie a chi ci ascolta.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima. Ciao.